Le musiche della vita.
Dagli studi di Radio Rai 3, bentornati alle musiche della vita, bentornata a Sandra Petrignani e grazie per la seconda domenica.
Buona domenica
qui
a
con
tutti.
Noi a raccontarci la sua autobiografia musicale, intrecciando i fili delle note con tanti ricordi, con tante cose belle come abbiamo iniziato domenica scorsa, interrompendoci a me, perché poi il carattere di trasmissioni radiofoniche è che si interrompono, arriva la musica, arriva un'altra trasmissione e sempre sul più bello.
E si cambia argomento.
E qui si parlava di una cosa bellissima, di ammirazione, no? del fatto che già ci aveva fatto degli esempi, quella per Giorgio Manganelli, conosciuto da giovane quando scriveva il suo primo libro, Le Navigazioni di Circe, ma in qualche maniera la volta scorsa, e spero che chi si sia persa quella puntata se la sia scaricata in podcast dal nostro sito, abbiamo un po' parlato di tanti libri di Sandra Petrignani, ci siamo soffermati anche sugli ultimi, però non su quello fresco di stampa, in qualche maniera l'abbiamo
un altro esercizio di ammirazione
separato sì, l'espressione l'abbiamo presa da Émile Cioran, questo grandissimo pensatore. Non ho idea se stesse simpatico o no a Marguerite Duras, ma a lei
nemmeno io
e dedico, perché lei era una donna di simpatia ed antipatia,
sì,
molto forse
forte.
La prima cosa, e con una splendida copertina che sembra un ritratto quasi giapponese nella sua intensità e nello stesso tempo delicatezza di
lineamenti. Perché Duras aveva dei lineamenti molto orientali, sì.
Però ritorno a una domanda che verrà da fare molto ai suoi lettori, perché lì il titolo è Marguerite. Questo non è certo, diciamo, anche se è un libro informatissimo che può anche essere usato per scoprire, per conoscere, per informarsi. Come in Addio a Roma, lei fa un'operazione molto complessa. Da una parte studia, immagino che si sarà documentata
moltissimo,
moltissimo, perché
per
il personaggio
anni, sì,
di Marguerite Duras è veramente importante, e dall'altra ha scelto un po' una forma che non possiamo che chiamare romanzo.
Esatto, sì, sì, perché è una vita così romanzesca, così densa di fatti importanti anche storicamente, è un attraversamento di un secolo con la guerra, la resistenza, il Partito Comunista, la cacciata del Partito Comunista e poi artisticamente la Nouvelle Vague come regista e l'École de Roman all'inizio per alcuni suoi libri e poi tanti amori e tanta fama, questo passaggio da essere una scrittrice di nicchia a un successo planetario con l'amante nell'84, già vecchia, che l'ha anche sorpresa e sconvolta.
Certo,
in certa
l'amante
misura
fu come una seconda nascita, nel senso che ridiventò famosissima.
Sì, famosissima. Lei, dopo aver pensato tutta la vita, dice: tutti mi conoscono ma nessuno mi legge, nessuno va a vedere i miei film, perché lei aveva un successo di scandalo anche molto, perché interveniva sempre polemicamente, litigava e aveva questi amori un po' scandalosi. Ecco, invece nell'84 poi tutti la leggono e a quel punto forse lei pensa di che nessuno la capisce.
Perché? E invece
perché lei non era un autore commerciale, non voleva avere niente a che fare con un successo commerciale.
Aspetta. Marguerite Duras non si spiega con un passato femminista, perché anzi è una donna troppo scorretta, diciamo.
Esatto,
dal punto
sì,
di
sì,
vista
sì,
del
no, io non l'avevo poi incontrata.
Quindi non è questo
la
scintilla.
La scintilla è che a me sono sempre piaciuti molto gli irregolari. Ecco,
glielo chiedo anche perché sono grandi investimenti, cioè non è che lei scrive un romanzo su Marguerite, cioè sono anni che si passano a studiare,
esatto,
quindi bisogna individuare bene la...
Mi sento capita, effettivamente.
Sì.
Il primo autore che mi ha veramente cambiato la testa è stato Kafka, ero molto giovane quando l'ho scoperto e ho pensato, accidenti, non mi era mai capitato di sentirmi raccontare una storia in questo modo, avevo letto i racconti. E il secondo fu Beckett, anche lì la trilogia di Beckett, non parlo del teatro, parlo proprio dei romanzi, e mi fecero pensare, si può scrivere un libro in un modo diverso, un romanzo in un modo come non è stato mai scritto prima. Ecco, non mi piacevano più i romanzi tradizionali, come l'autrice naturalmente sì, ma come scrittrice mi sembrava una gabbia in cui io stavo stretta, forse non ci riuscivo, non ero capace. Questi autori, e con loro poi Virginia Woolf e Marguerite Duras naturalmente, ecco, mi hanno dato delle indicazioni precise. Dicevamo che io sono una persona che ruba gli altri attraverso l'ammirazione, no? Mi faccio affascinare facilmente e credo che anche la mia crescita artistica vada letta sotto questo punto di vista, questa spiegazione. Cioè, quando un autore mi affascina non dico che lo copio, anzi cerco di difendermene, però seguo le indicazioni. Ecco,
che bello, non soccombere, finalmente un discorso,
no,
perché sennò uno dice sempre sono più grandi, cioè è confortante, spero che qualche giovane sia all'ascolto in questo momento.
Ma
perché...
non vorrei aver fatto la presuntuosa,
no,
non era
è
questo
che
volevo
dire. No, è il contrario della
presunzione,
quello che dice, è proprio è una cosa che sennò uno sembra sempre
trovare una propria
sono arrivati
strada,
sempre
via.
Quelli prima e impediscono
e non c'è più
a Sandra Petrignani
un futuro,
di avere
ma
una vita.
La mia generazione, la nostra generazione è stata massacrata
da questo
sì, perché noi abbiamo esordito negli anni 80.
Mi interessa molto psicologicamente perché lui questo le permette quindi di aggredire un mostro sacro come la Marguerite, come la chiama nel suo titolo,
sì.
Senza un problema nevrotico, insomma.
No, anche perché di Marguerite Donne mi ha colpito qualcosa di molto delicato e doloroso. Cioè, nella sua infanzia lei ha avuto una grossissima ferita nel rapporto con sua madre, perché poneva a questa povera madre delle richieste spropositate di affetto e naturalmente questa donna non poteva che difendersi dalla figlia e non poteva.
Quella aveva l'affetto che poteva avere,
appunto.
Ognuno, non è che
e poi povera donna preferiva il primogenito, eppure questo bisogna concederlo alle madri. Ecco, naturalmente,
avere un preferito.
La piccola Marguerite, Nenè veniva chiamata da piccola, così sensibile, se n'era accorta subito e questo le ha lasciato una ferita che persino tutta la sua luminosa carriera letteraria non ha mai risolto. E lei era una persona con questa ferita e l'umiliazione che poi ne ha tratto da questa sua prima esperienza, umiliazione che poi andava a recuperare, a trovare, a riproporre in altri episodi della sua vita, per esempio gli amori, che dovevano essere sempre degli amori folli, molto romantici, ma naturalmente destinati a finire nel tormento, no?
La scaletta di questa seconda puntata delle sue musiche della vita credo che abbia trovato il più bello omaggio che si potesse fare a Marguerite Duras, è una sua grande amica, lo ascoltiamo e lo commentiamo.
Cette poussière là-bas,
Calcutta Central.
Cette rumeur,
le Gange.
Où est-on?
L'ambassade de France aux Indes.
Il y a comme une odeur de fleurs,
la lèpre.
Cette couleur verte, elle grandit.
L'océan Indien.
Ces joncs.
Le riz. Elles vont vers le grand Mandel.
Sur les talus, ces taches sombres.
Les gens. La densité la plus élevée du monde.
Ces miroirs noirs.
La rizière indienne.
Ces lueurs là-bas. On brûle les morts de la faim.
Yeah.
grand amour,
l'amour.
On danse à l'autre bout du hall,
les touristes de Ceylan.
Qu'elle est blanche, qu'elles sont blanches les femmes de Calcutta.
Pendant 6 mois, ne sortent qu'avec le soir. Fuient le soleil.
Morte là-bas,
aux îles. Trouvée morte, une nuit.
Ce mot,
désir.
Celle qui vient dans cette odeur de fleurs.
Une mendiante.
Folle,
c'est ça. Elle vient de Birmanie.
Maigre,
la faim.
À Calcutta, elles étaient ensemble.
Oui, c'était pendant les mêmes années.
E l'amica di Marguerite Duras in questa rumba delle isole.
Sono due voci splendide.
E anche un personaggio a questo punto di la stessa Jean Moreau. Due voci splendide, ironiche, anche se toccano dei temi terribili,
pesanti, la lebbra, sì, il monsone, questo oriente così pesante climaticamente, miserabile. E sono state molto, molto amiche Marguerite Duras e Jean Moreau, e anzi è una delle poche persone con cui è riuscita a non litigare, perché la Moreau poi si è allontanata al momento giusto, no? Pur rimanendole sempre amica, ma perché c'è stato un periodo molto alcolico dell'età matura di Duras, di cui facevano le spese anche molti, molti amici carissimi, che poi a un certo punto non sopportavano più le sue sfuriate e se ne allontanavano.
L'aggressività che poteva... Posso citare le righe finali? Perché mi sembra molto interessante come poi appunto lei entra dentro questa storia, perché dice: mi metto a scrivere. Come se in realtà crea una finzione, perché sta finendo di scrivere, no? Voglio solo renderle omaggio, e di questo abbiamo parlato, no? Di quanto poi ammirare faccia bene, raccontare di uno scrittore come non ce ne possono essere più. Non sarà un libro di viaggio e non avrà forma biografica, sarà un ritratto da lontano messo insieme per macchie di colore, sarà un romanzo. Ma perché parlo al futuro? Eccolo qua, è fatto, è un romanzo. Avete appena finito di leggerlo, no? Quindi
è un doppio finale, diciamo che è un secondo finale rispetto al vero finale del libro, no? Non mi piace seguire una struttura prevedibile nei libri, ecco, lavoro molto sulla struttura che prenderanno le mie storie, perché cerco di spostarmi, non dico di andare oltre perché forse non è più possibile, ma fare un passo a destra o a sinistra, laterale rispetto alla grande corrente del romanzo tradizionale. E Marguerite non si sottrae a questo. Ho scelto di raccontarla con spostamenti nel tempo avanti e indietro che possono anche minimamente disorientare il lettore, ma un racconto cronologico sarebbe stato noioso e soprattutto avrebbe tradito il senso profondo della sua personalità e della sua scrittura. Lei scriveva seguendo l'inconscio, certe volte proprio per associazioni, per questo piace molto agli psicanalisti, e Lacan voleva assolutamente psicanalizzarla, ma lei si era sottratta, Lacan,
non si era
uno dei suoi amici, concesso.
Disposta a fare la preda.
No. No, minimamente.
Del grande psicanalista.
Deve essere era una personalità dominante, Marguerite.
Che giustamente anche un po' selvatica, voleva rimanere. Come mai non ce ne possono essere più di scrittori come
questo
come
è
lei?
Il grande problema del nostro tempo è la fine della società letteraria. Cioè, una volta uno scrittore era tale se la società degli artisti e degli scrittori gli facevano posto, lo riconoscevano scrittore. Lo stimavano, poi lo scrittore poteva non aver pubblicato ancora neanche una riga, però erano loro a dargli prestigio, ad accoglierlo. Oggi è l'editoria che decide, il giornalismo culturale, insomma, contano le copie che uno vende, uno scrittore sarà tanto più importante perché vende più copie. Ecco, in quel mondo lì il numero di copie era assolutamente secondario.
È stato anche un po' brutale questo cambio, perché ancora quando eravamo più giovani magari c'era, non so, Andrea Zanzotto, che era considerato il più grande poeta italiano e avrà venduto di ogni libro 800 copie.
Assolutamente, sì.
Ma lo stesso Beckett di cui lei parlava non avrà mai venduto.
No, Duras si lamentava di vendere molto poco, diceva io il massimo che ho venduto sono 5.000 copie, questo prima dell'Amante naturalmente, e poi si consolava dicendo che Beckett, che lei adorava, ne vendeva 700 quando andava bene.
Per Beckett 5.000 sarebbero state... Eppure ancora se ne parla. Mentre oggi magari ci sono scrittori di milioni di copie, non trova? Poi si dimenticano facilmente però, perché arriva un nuovo prodotto
E si sposa. E comunque magari non riescono a replicare il successo di quel libro che ha tanto venduto... E quindi poi penso che siano anche storie molto di grossa depressione, di insicurezza.
Ma tutto ciò non sembra averla molto preoccupata?
Ma io in realtà mi sento, quando penso, oh mamma mia, sono una sessantenne, da un certo punto di vista non mi piace per niente, diciamo la verità. Dall'altro però mi sento fortunata perché ho fatto in tempo ancora a conoscere un mondo in cui le cose funzionavano diversamente.
Un mondo più tranquillo, meno merciaiolo, diciamo.
Sì, che era anche difficile, sa? Però ecco, il tuo lavoro aveva la considerazione che magari ti aspettavi, che speravi. Ecco, oggi uno ha l'impressione che con tutta la stima che naturalmente ancora si mette in campo, per carità, ecco, uno ha l'impressione che ma niente è veramente importante. Ecco, quella generazione lì di autori che io ho fatto in tempo a conoscere e la generazione di Duras è una generazione che pensava a se stessa come per il destino letterario artistico, nel senso della grandezza. Ecco, volevano essere grandi, non volevano essere famosi, non volevano vendere tante copie, volevano essere grandi, cioè fare qualcosa di artisticamente autentico, importante. E oggi il senso della grandezza si è perso completamente. Io mi ricordo un'intervista che feci proprio sul tema della grandezza Alberto Moravia e lui mi rispose: ma oggi la grandezza bisogna nasconderla, è ridicolo. Ecco.
Addirittura diventa come quel vecchio palandrana che non va più di moda. È terribile.
Bisogna vergognarsene addirittura. No? E già intuiva, già sapeva, ma loro sapevano tutto. Pasolini del resto ha scritto tanto sul cambiamento della società, non solo letteraria.
quello che abbiamo ascoltato è il quinto movimento, l'adagio dell'idillio per archi di Janacek, che come il soccombente cioè, aveva ispirato la scelta di Glenn Gould che segue le suite francesi, qui abbiamo lo scherzo di Milan Kundera.
Kundera forse è uno degli scrittori più musicali, no? Che della storia letteraria, perché è figlio anche di un musicologo e spesso parla di musica nei suoi libri, non solo nei romanzi. E la scoperta di, non so se si dice Janacek, comunque la scoperta di questo musicista
Janacek, io avevo sbagliato,
allora ho detto giusto. Janacek, viva!
Speriamo
viva.
Che la nostra irresponsabilità sia
perdonata
dai musicologi.
Sì, comunque, insomma.
Avete appena ascoltato qualcosa che possono capire anche orecchie non esperte. Io sono preoccupato per suo marito, non vorrei farle dire che.
No, no, mio marito ha detto che devo essere spontanea e quindi dire.
Va bene, la siamo perdonati, anche sì, il conduttore rientra.
Ecco, ma prima accennavamo a quell'esperienza di teoria e molto
sì,
bella.
Sì, appunto, perché dicevo, appunto, sì. Ci sono tante cose collaterali, certo, in questo cammino, certo, così interessanti. Avevo citato dal femminismo all'amicizia con grandi scrittori, gli esordi, eccetera. C'è anche una casa editrice che era importante a Roma, Teoria,
sì,
fatta da un gruppo di persone giovanissime che ha segnato un po'
e
un'epoca.
E ha fatto tanto per proporre i nuovi scrittori, perché allora i giovani scrittori erano visti come la peste dalla grande editoria, mentre oggi cercano esordienti, allora no, e quindi Teoria cominciò
dicevano,
a pubblicare.
Dicevano, oddio, ci accogliamo altra gente da 800 copie.
Infatti, basta, c'erano i grandi e bastavano. E, però quell'esperienza, ecco, mi ha dato l'occasione di conoscere bene Giulio Einaudi, che è una delle persone che hanno forse più contato, ecco, nella mia vita.
Pur essendo un grande editore, ammirava molto, no, il vostro lavoro.
Ma lui era in crisi, l'Einaudi era commissariata, quindi forse lui cercava in questi giovani che eravamo noi il ricordo di quello che era stata la sua giovinezza. Insomma, comunque era una persona ricca di consigli.
Sì, ecco, arrivato all'apice del successo, magari vedeva in voi quando aveva iniziato.
Insomma, era molto affettuoso, veramente, sì. Era molto affettuoso, dava importanti consigli, ma era anche una persona così semplice e simpatica. Io, per esempio, adesso dico una cosa credo sorprendente, perché uno degli insegnamenti che viene a Giulio Einaudi è la cottura di una pasta, degli spaghetti molto semplici. Lui gettava nell'acqua cipolle, zucchine, carote, poi con un po' d'olio e parmigiano questi spaghetti erano buonissimi, con un vino bianco, accompagnati da un vino bianco strepitoso, ed era un modo di mangiare semplice e deliziosissimo.
E abbiamo anche una ricetta di Giulio Einaudi, riusciamo a dare...
Ma per dire il tipo di rapporto che avevamo stabilito con questo mostro sacro, no?
Quando parliamo appunto di un'epoca giovanile, di primi tentativi di scrittura, parliamo poi di qualche cosa che appunto l'abbiamo visto, è stato un patrimonio, è proseguito nel tempo. Io volevo chiedere una cosa proprio sinceramente, visto che lei parla appunto senza peli sulla lingua, lei si sente che il suo percorso corrisponda a un'idea di miglioramento?
Sì, io credo di...
Cioè, diciamo, tra un libro come Poche storie, che abbiamo citato tra i primi, la prossima puntata, è un libro degli ultimi anni.
Ah, in questo senso non lo so. No, io pensavo proprio all'evoluzione umana.
Ah, allora, no, questa lei è molto generosa. Sì, no, le parlavo.
Avrei parlato del buddismo, sì, che ha contato in questo senso. Quindi
parlavamo di Sandra, ecco, Petrigliani.
No, invece, come scrittrice... Per un verso, alcune cose sì, forse si è precisata una poetica, però se penso a un libro come il catalogo dei giocattoli oppure Poche storie, ecco, sono molto contenta che il catalogo dei giocattoli ha rivisto la luce da poco in un'edizione tascabile della casa editrice Beat e spero che così sarà per Poche storie, che è una raccolta di racconti che io reputo fra i miei libri migliori. Ecco, quindi ci sono dei doni della giovinezza che non vanno perduti. Non sempre la giovinezza è l'età che viene prima e quindi bisogna superarla o è giusto superarla. Ci sono veramente dei doni legati agli entusiasmi, alle illusioni, anche alla freschezza mentale della giovinezza che secondo me in certi casi invece vanno tenuti ben presenti e conservati.
E questo riguarda anche la capacità di osservazione, le sembra che il passaggio del tempo in generale abbia determinato il lei?
Io forse ero molto più egocentrica, molto più autoriferita, e in questo sono grata all'età che mi fa avere uno sguardo sul resto del mondo più ampio. Ecco, il fatto anche che io scelga sempre più spesso altri destini per raccontarmi mi sembra un buon segno.
Anche quando ci raccontava rispetto a uno dei suoi libri su Roma in mezzo al fiume, no? Di avere dato voce
a un quartiere,
eccetera. Sì, quindi anche chiaramente è un indizio di un indebolimento dell'egocentrismo. Ma allora le chiedo, l'egocentrismo in una minima misura però è una risorsa per chi fa un'attività artistica, adesso non parliamo di scrivere o di...
Probabilmente sì, fra l'altro sono fresca di una lettura di un autore che adoro, Romain Gary, e parlava proprio nella Promessa dell'Alba, c'era una frase che mi ha colpito che diceva che lui è talmente egocentrico che si identifica nella sofferenza degli altri, no? E questo modo di vedere la partecipazione
al dolore...
Ah, uno non si
aspetta che la frase finisca così.
Mi è sembrato molto bello. Cioè, quando io vado a una corrida, io sono il toro, dice.
Che però è un egocentrismo, c'è ragione.
E quindi mi è piaciuto molto, sì. Mi rifletto bene in questa... Sì. Mi ci trovo in questa spiegazione.
Sì. Senta, invece una cosa che ho notato di lei in un periodo come gli anni che abbiamo appena passato, dove molti, diciamo, intellettuali, scrittori, giornalisti hanno un po' rispolverato una nozione un po' vetusta di impegno, no? Questo non l'ha molto attirata.
Ma l'impegno mi ha sempre lasciato un po' fredda, lo dico con vergogna.
Sembrava messo, diciamo, in cantina e poi...
Adesso è tornato, però io mi sentivo, ecco, un po' in colpa da giovane, perché erano gli anni, appunto, post-68, bisognava essere impegnati per forza, io facevo le mie manifestazioni, facevo finta, ecco. L'unico impegno che ho veramente sentito politico è stato quello del femminismo.
È però un impegno più culturale, no?
Ma poi perché? C'è un vissuto che di sofferenza, quindi è facile, ecco, sì. Impegnarsi quando è ancora una volta è la tua biografia, il tuo ego, no? a essere ferito e quindi chiede giustizia. E poi il mio atteggiamento, ecco, in questo forse mi riconosco molto in Duras, che sente profondamente la sofferenza e l'ingiustizia. E cerca e spera, lei prima spera nel partito, no? E poi capisce che il suo marxismo è qualcosa di metafisico, in realtà è appunto la partecipazione al dolore degli esseri, dei tormentati, dei torturati di tutte le guerre, dei nazisti, naturalmente per lei la guerra d'Algeria, quegli episodi che ha attraversato in prima persona.
Certo.
Però da qui a mettere la firma dappertutto,
firmare l'appello,
l'appello. Ecco, questo mi sembra un'altra delle cose un po' ridicole della nostra epoca.
La terza canzone di ogni puntata di Sandra Petrignani, un piccolo appuntamento, è un pezzo d'amore. Adesso ascoltiamo insieme, l'altra volta è toccato a Leonard Cohen, Dance Me to the End of Love. You belong to me, Bob Dylan, tu mi appartieni, che cosa dire di più?
See the pyramids along the Nile. Watch the sunrise from a tropic eye. Just remember, darling, all the while you belong to me. See the marketplace in old Algiers.
Belong to me, Bob Dylan.
Beh, Dylan è una bandiera generazionale prima di tutto, e questa canzone è sì un inno all'amore, ma è anche per me coniugava meravigliosamente due necessità, cioè da un lato amare, quindi stare con la persona amata, e dall'altro scappare, viaggiare, andare, no? Io sono sempre stata divisa fra queste due ipotesi di vita, diciamo, quella di coppia e il bozzolo, insomma, stare molto legata al calduccio, e quella invece di allontanarsi, separarsi, soffrire anche della lontananza per correre nuove avventure, ma poi tornare e ritrovarsi. E appunto la canzone dice che si vede questo aereo, no? Questo andare, ma sempre nella convinzione che l'altro c'è e l'altro ti appartiene.
Quindi un pochino è bello il contrario, cioè quando si vive una cosa bisogna un pochino aspirare a una cosa diversa?
A me viene naturale, sì. Ahimè è stata anche la croce della mia vita, quindi non mi sentirei proprio di consigliarlo.
No, queste cose non si possono mai consigliare, perché poi uno, cioè bisogna essere la persona col proprio destino e saperlo reggere, certo. Insomma, quando, se no, nei destini degli altri, immagino, quando lei scrive d'amore, una situazione che può far parte di tante forme dell'eros, ha una particolare comprensione che non è ideologica, non è femminista, ma semplicemente biologica, istintiva, che un personaggio femminile in qualche maniera le venga meglio, oppure in quanto scrittrice capisce Bob Dylan perfettamente, che dice You Belong to Me, e poi magari il mese dopo si è dimenticata della dedicataria della canzone, come fosse una donna.
È chiaro che mi viene molto, molto facile calarmi nei personaggi femminili, entrare nel sistema desiderante di una donna. Ecco, Duras, per esempio, è una donna dei tantissimi amori.
Ecco, più del personaggio, il sistema dei desideri.
Il
qui
sistema
sta dicendo
del desiderio.
Una cosa molto...
Sì, sì, in quello mi riconosco perfettamente, e forse c'è qualcosa che si può trovare in comune anche col desiderio del maschio. Forse la donna è stata più condizionata a credere nella favola, nel fatto che poi questo desiderio si deve tramutare nel vivere felici e contenti di Biancaneve.
Che è un desiderio, no? Che fanno gli altri su di lei.
Sì, però poi diventa, è introiettato, quindi è vero che le donne in qualche modo si formano e aspettano quel tipo di favola dalla vita, salvo poi vedere che invece per tanti versi funzionano come i maschi.
Sono tentato di farle una tortura a questo punto, oh, perché
aiuto.
Io in uno scritto autobiografico che ho trovato documentato, ne abbiamo forse già parlato, eccetera, c'è una deliziosa poesiola che recita: son piccina, son carina, son la gioia del papà, ma se sporco la vestina il papà mi fa totò, che dovrebbe essere...
L'infanzia.
Però nel suo racconto c'è un colpo di scena, perché dice: questa sarebbe la mia prima opera. ma non è vero, no. Erano i miei genitori che volevano che fosse la prima opera. Questo l'ho trovato delizioso.
Io sono convinta che è andata così.
Lei si ribella a questa, quindi è un apocrifo.
Sì. No, in realtà me l'hanno attribuita ai genitori perché gli piaceva questa figlia tutta carina, che non si sporcava.
Era un desiderio. E questo le donne, no? Lo subiscono,
sì,
anche
subisce.
Da...
Però poi quando ho potuto scrivere le mie poesie, che erano lo stesso bruttissime, e infatti ho abbandonato... Però io, ecco, ho trovato un testo in cui invece dicevo quanto era bello rotolarsi per terra e sporcarsi tutta, quindi esattamente
quindi
il contrario.
Questa era la vera persona.
Sì.
E questa è una cosa che ha a che fare un po' con, non solo con, sono dei discorsi insomma che sono un po' collettivi, nel senso che riguardano lo scrittore in particolare, vuol dire che poi riguardano tutta l'umanità anche se non scrive, perché un pochino... Immagino, con una vita ricca, intensa come la sua, ci si trova a dover combattere col desiderio dell'altro. Dice, questo mi vuole così, mi vuole una bambina pulita, io sono una bambina sporca.
E beh, poi,
come
se
si impara,
proprio devo essere sincera, io poi sono una persona che tende a far credere di essere diversa da quella che è, cioè sono stata evidentemente costruita così, per cui faccio la carina, faccio la... tutti mi dicono che donna dolce, gli uomini quando mi conoscono sono attratti dalla mia dolcezza.
E quando sente questa cosa affila le unghie sotto il
ma
divano.
Ma io non lo faccio apposta, però poi so che non sono così dolce e quando scopriranno la vera Sandra probabilmente rimarranno molto delusi,
scapperanno
oppure si innamoreranno perdutamente, ma in modo...
Però usciranno da quella medietà, vedi che i discorsi si inseguono, perché lei ci spiegava prima, dice, beh, a me in fondo non mi piace scrivere il romanzo classico, mi piace
tutto
andare
torna,
o più
tutto
in giù
si
o più
tiene,
in su,
sì,
anche
sì.
Questa cosa qui, mi perdoni se sto facendo una domanda banale, però cioè, al di là dell'amore c'è anche l'amicizia tra l'uomo e la donna?
Io credo moltissimo nell'amicizia, devo dire, forse come tutte le persone che hanno vissuto amori tormentosi, sfibranti, ecco, l'amicizia è il porto di tranquillità.
Quindi addirittura lei direbbe da scrittrice, proprio glielo dico per... Sa perché glielo chiedo da scrittrice? Per sondare se in questo caso avrebbe paura di un piccolo rimpicciolimento del repertorio del narrabile, ma l'amicizia è una cosa quasi superiore all'amore,
Comunque l'amicizia è duratura.
È più duratura.
E l'amore si brucia, perché l'amore è il desiderio, c'è poco da fare.
Ma un giudizio tecnico, i romanzi di amicizia sono appassionanti come quelli d'amore?
Temo
è difficile
di no.
Sostenere questo.
Credo che non si possa sostenere. Bisogna continuare a narrare l'amore in qualche modo.
E quindi in qualche
forme.
Maniera a viverlo, a continuare a vivere. A avere quelle...
Ma si può vivere anche di ricordi, via.
Sì, se uno ha riempito, diciamo, la sporta
A un certo punto prima. Viene una certa stanchezza di modelli che conosci perfettamente.
La quarta scelta di oggi, evochiamo una cosa che racconta nel suo libro Addio a Roma, un amore tra perché il brano di Marianne Faithfull che appare in Addio a Roma in una sua storia d'amore con Mario Schifano, e qui non possiamo certamente dire che erano due conformisti, sarà stata una storia d'amore.
Una bellissima storia d'amore, naturalmente triste.
Can't give you all my dreams, all the life I live. You and I know what friendship means. That's all we got to give. Who will take your dreams away? Takes your soul another day. Gone. They've stolen. stand too close to me. Can you hear my heart? Take my warmth and lean on me. Our friends are here. Evil things brought down by the light. Life goes on until.
Take my dreams away, chi si porterà via i miei sogni? Marianne Faithfull, lo evocavamo anche come colonna sonora possibile
di un film bellissimo, sì, La ragazza sul ponte di Leconte.
E dicevo anche un po' come colonna sonora virtuale del suo libro Addio a Roma. Ricordo, abbiamo parlato di tanti libri, non ho mai citato Neri Pozza e dobbiamo farlo perché sia Marguerite, la novità abbiamo parlato, che Addio a Roma.
E Ultima India, Care
Ultima
Presenze,
India, insomma,
sì,
c'era l'editore che adesso è di, e, quindi siamo arrivati a un momento proprio dei saluti e dei ringraziamenti che non sono per niente formali, perché raccontandoci della sua vita d'artista devo dire che Sada Benignani ci ha insegnato veramente tantissime cose, quindi la ringrazio doppiamente per essere stato qua, diciamo, mi sembra in due vesti, no? Di persona che non sempre nella nostra società intellettuale riescono a coincidere con questa naturalezza.
Ma io non posso separare le due Sandra.
Allora, oltre che annunciarvi che Sandra Petrignani ci lascia con un ultimo dono musicale, che è Besame Mucho, Gaetano Veloso, potrebbe essere quasi come siamo partiti dal valzer di Cantor della Classe Morta, finiamo con Besame Mucho. A me incombe il piacere di augurarvi ancora una volta buona domenica, assieme a Paola Tagliolini, la curatrice del nostro programma, a Valerio Giannetti, il nostro regista, a Enrico Murgia con noi alla console. Vi do appuntamento con Renato Bossa, che riprende le redini della nostra trasmissione domenica prossima. Io personalmente vi auguro un'estate felice e a risentirci con il prossimo autunno.
Bésame, bésame mucho. Como si fuera esta noche la última vez. Bésame mucho, que tengo miedo perderte, perderte después. Bésame. Como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo perderte, perderte después. Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos, verte junto a mí. Piensa que tal vez mañana podré estar muy lejos de ti.